Libri, storie e idee.
Buongiorno da Iari Bernasconi e benvenuti ad Alice, la trasmissione che ogni sabato Rete 2 dedica al mondo della letteratura e dei libri. Certo, un momento particolare e delicato per il mercato librario, a immagine in fondo della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, una delle più importanti del mondo, che si concluderà domani e che quest'anno appunto è stata costretta a un'edizione speciale causa nuovo coronavirus, edizione dunque con tanto di plexiglass e ovviamente tanto digitale, però il periodo rimane interlocutorio anche per l'impatto che la crisi sanitaria sta avendo sulle pratiche di lettura e le vendite dei libri, sì in aumento e recupero dopo i mesi più duri, ma non per forza legate alle sole librerie fisiche che anzi continuano a perdere esponenzialmente terreno sulle librerie digitali e il commercio in linea. Noi ad Alice continuiamo comunque imperterriti ad andare in libreria a sfogliare e comprare libri. Oggi apriremo con un libro freschissimo di stampa con il foglio sulle ginocchia dello scrittore svizzero e italiano Pietro De Marchi, racconti familiari e personali che vanno indietro nel tempo e indagano, per così dire, il punto di contatto fra le storie individuali e la grande storia collettiva. Un procedimento non del tutto diverso da quello intrapreso da Teresa Radice e Stefano Turconi, che con il loro nuovo romanzo a fumetti La terra, il cielo, i corvi ci portano nella Russia del 1943. Torneremo poi sulle avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, a cui l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana dedica un nuovo ciclo di letture che si inaugurerà la prossima settimana. Riscopriremo poi una delle più importanti figure letterarie catalane del XX secolo, Mercè Rodoreda, in occasione della ripubblicazione del suo capolavoro La piazza del diamante. E infine parleremo dei finalisti del premio Chiara, che sarà assegnato domani sera a Varese. Lo faremo con la vincitrice dell'anno scorso, Marta Morazzoni. Per il sommario è tutto, io aggiungo che il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre attivo, rete2@rsi.ch, scriveteci naturalmente se lo desiderate. E ricordo pure che Alice si può ritrovare in podcast sul sito internet di Rete 2 o per estratti nelle pillole di Alice in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 12.35. È il momento di Pietro De Marchi. Alice.
Alice.
Un libro non fresco, ma freschissimo di stampa, perché stiamo parlando di giorni, è una raccolta di racconti e testi brevi uscita per le edizioni Casagrande di Bellinzona, con un titolo evocativo, a suo modo modesto e provvisorio, ma al tempo stesso direi tenace, Con il foglio sulle ginocchia. Noi siamo lieti di accogliere il suo autore, Pietro De Marchi, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Pietro De Marchi, lei è nato a Seregno nel 1958, cresciuto a Milano, ma da molti anni vive in Svizzera, a Zurigo, è docente universitario di lingua e letteratura italiana e a 41 anni, nel 1999, ha esordito come poeta con Parabole smorzate. La sua bibliografia, senza guardare ora ai volumi e alle pubblicazioni accademiche, conta oggi 3 raccolte di poesie e 2 raccolte di racconti, tutti i volumi pubblicati da Casagrande. Vorrei iniziare proprio da qui, dal periodo che ha preceduto la scrittura, diciamo, pubblica, ecco, non per curiosare nella sua vita, ben inteso, ma perché il percorso biografico e le sue tracce, visibili o non visibili, sono parte della materia di cui lei si serve per scrivere. Che cosa l'ha portata alla scrittura e quanto dobbiamo andare indietro?
Ma di solito si incomincia a scrivere perché si è letto e... Naturalmente io sono cresciuto in una casa piena di libri e la lettura era qualcosa che faceva parte della nostra quotidianità. Non parlo soltanto di me, ma anche dei miei fratelli e delle mie sorelle. In particolare mio fratello maggiore era un lettore formidabile, anche se poi ha studiato fisica ed è diventato studioso di matematica e di astronomia. Naturalmente c'è la figura paterna che è fondamentale, grande lettore in più lingue e anche scrittore di testi addirittura in latino, sia in prosa che in versi, e addirittura epigrammi in greco antico. Insomma, l'idea che si potesse, oltre che leggere, anche scrivere, viene senz'altro dalla casa, dalla famiglia. D'altro canto, la figura paterna è anche una figura di grande lettore che scrive poco, quasi nulla, o che pubblica poco. E questo forse è stato per me un esempio e un freno al tempo stesso, nel senso che prima bisogna leggere, studiare, farsi una tradizione letteraria e poi si può pensare a scrivere e soprattutto a pubblicare. Fin da ragazzo ho cominciato a scrivere qualche verso, intorno ai 20 anni o poco dopo ho cominciato a scrivere delle prose, ma forse il momento in cui ho deciso che era ora non soltanto di scrivere ma anche di pubblicare ha corrisposto un po' con la nascita di mia figlia. Siamo intorno al 1990, non so se gli psicanalisti direbbero qualcosa a questo proposito. L'invidia per le donne che possono dare la vita deve avermi smosso qualcosa e spinto a scrivere.
E in parallelo al tempo stesso, lo dicevo, lei è insegnante di lingua e letteratura italiana all'università. L'attività accademica non è mai stata di intralcio, per così dire, alla scrittura creativa. Come convivono le due anime? Da lettore, direi, nutrendosi a vicenda, ma forse non si tratta di un rapporto sempre facile o banale.
Ma forse per molti sarà complessa la questione dei rapporti tra il lavoro accademico e quello, diciamo, creativo, come viene chiamato, creativo. Nel caso mio direi che ci sono stati dei modelli di scrittura, e qui mi riferisco soprattutto a un autore come Meneghello, il Meneghello prosatore dei suoi saggi autobiografici. Ecco, quel modello di scrittura è una scrittura non paludata, non eccessivamente appunto accademica. Ecco, io l'ho seguito anche nelle mie scritture, diciamo così, specialistiche, accademiche. Quindi in questo senso quell'esempio, come anche i saggi critici di Giorgio Orelli, in cui c'è sempre qualche cosa di inventivo e non soltanto di scientifico, tra virgolette, sono stati per me fondamentali. Ecco. Quindi direi un libro come Iura di Meneghello o anche nel caso di Giorgio Orelli Gli accertamenti verbali, che sono state due letture formative non solo per quello che ho imparato sugli autori di cui parlavano, ma formative anche dal punto di vista della lingua, dello stile da usare anche quando si parla di altri libri, di altri autori.
A me piace sempre digitare il nome dei nostri ospiti in un motore di ricerca e osservare cosa propone internet. Nel suo caso mi ha fatto sorridere la prima definizione che dà di lei Wikipedia. Pietro De Marchi è un poeta e letterato svizzero con cittadinanza italiana che ha studiato nelle università di Milano e di Zurigo, dove attualmente insegna. Informazioni certo non sbagliate, ma curiose appunto nella loro perentorietà, perché toccano in realtà un nodo importante, credo, cioè quello dell'appartenenza o addirittura dell'identità, tanto nella definizione di svizzero con cittadinanza italiana quanto in quella di poeta e letterato.
Sì, intanto voglio precisare che non sono responsabile di queste frasi e di queste biografie. Mi viene in mente Italo Calvino che diceva: non si aspetti da me una biografia fededegna e ogni volta ne fornirò una diversa. Ecco, non arrivo a quel punto, ma certamente non sono io che compilo le mie voci di Wikipedia. Per quanto riguarda invece la sua domanda, posso dire che proprio nel mese di ottobre del 1900, vede come vado indietro, 1984, sono arrivato a Zurigo. In teoria avrei dovuto rimanerci 10 mesi con una borsa di studio, sono ormai 36 anni, è quello che chiamo il complesso della Fortezza Bastiani. Devo dire che in questi anni sono anche diventato cittadino svizzero, diciamo, sulla carta, e quindi ho la doppia nazionalità. La vivo, direi, senza alcun problema di identità. Ecco, sono uno scrittore o poeta, forse, questo lo devono dire gli altri, che scrive certamente in italiano. Quindi la mia cultura è quella. Chiaramente, abitando a Zurigo e avendo insegnato o insegnando a Berna, a Neuchâtel, anche a Basilea, a San Gallo, a Ginevra, ho assorbito, diciamo, stimoli culturali che vengono anche da altre lingue e da altre letterature, in particolare la letteratura tedesca, la letteratura francese, ma anche altre, vero? Ecco, forse l'unico problema per chi scrive in italiano e vive al di là del Gottardo è la lontananza da quello che è il pubblico dei lettori nella propria lingua.
Veniamo, Pietro De Marchi, al suo ultimo libro, Con il foglio sulle ginocchia, che idealmente continua, lo afferma lei stesso in una nota, il precedente libro di racconti, Ritratti levati dall'ombra. Un progetto, possiamo dire, ampio che dura e probabilmente sta ancora durando, ce lo dirà lei, da molti anni. Penso valga la pena ricordare la genesi, le riflessioni e anche le scoperte che hanno portato prima a ritratti levati dall'ombra e poi a questo con il foglio sulle ginocchia.
Sì, anche in questo caso direi che la scrittura di prosa o di racconti o addirittura poi di ritratti, cioè una forma di racconto che si concentra su una figura, ecco, questa scrittura risale anch'essa, diciamo, all'inizio degli anni Ottanta. Alcune brevi prose che magari prendevano come modello testi brevi di Gesualdo Bufalino come Museo d'Ombre, oppure più tardi racconti bellissimi di Goffredo Parise, dei sillabari, letti appunto all'inizio degli anni Ottanta. Ecco, queste letture mi avevano spinto all'imitazione, chiaramente, e quindi alcuni dei testi che poi sono entrati in Ritratti levati dall'ombra, il libro del 2013, risalgono proprio agli anni Ottanta, sono rimasti a lungo così a decantare e poi alla fine li ho pubblicati insieme ad altri più recenti. Ecco, in quel libro cercavo già allora di unire generi letterari diversi, come le storie familiari che si intrecciano con la grande storia, soprattutto quando nel racconto più lungo, quello che dà il titolo, diciamo così, alla parte familiare del libro, ecco, in questo racconto lungo mettevo insieme frammenti di storie familiari, soprattutto del padre e del nonno, ma anche poi di mia madre, con quella che era la grande storia del Novecento, soprattutto della metà del Novecento, e di quanto successe in quegli anni difficili e tragici. Da lì sono partito, unendo però racconti più lunghi con testi più brevi, tipo eman prosa, si potrebbe dire. Ecco, in questo senso, allora, forse una cosa che potrei dire sul mio approccio alla scrittura in prosa di racconti, che per me non c'è grande differenza tra scrivere poesia e scrivere racconti, nel senso che anche la prosa per me deve avere quella densità stilistica, ritmica, che si ricerca normalmente nei testi poetici.
C'è un racconto in questo nuovo libro che si intitola appunto Storie legate con la storia, e c'è una citazione di Alessandro Manzoni dal Conte di Carmagnola che dice: qui la storia del Carmagnola comincia ad essere legata con quella del suo tempo, ed è una frase che l'ha appunto folgorata, lo racconta nel libro.
Sì, certamente, perché è una frase che fa riflettere su quanto quella che noi chiamiamo la storia con la S maiuscola entra spesso pesantemente nelle vite individuali, condizionandole magari per tanti anni. Penso ad esempio proprio alle figure dei nonni, quanto ad esempio per quanto riguarda il mio nonno materno, che era musicista, ha contato il fatto di essersi rifiutato di aderire al Partito Nazionale Fascista, non potendo quindi accedere alla direzione del Liceo Musicale di Venezia. Ecco, questo è un tema che veramente mi tocca molto.
Se guardiamo anche solo il titolo di questo libro, con il foglio sulle ginocchia, io dicevo sì, modesto e tra virgolette provvisorio, ma anche tenace, l'esigenza di qualcuno che pur di scrivere utilizza in fondo le ginocchia per imprimere il nero sul bianco.
Certo, è un titolo che mostra una persona che sta scrivendo. Naturalmente poi leggendo il racconto ci si rende conto che quella persona, che è mio padre, sta scrivendo in un momento terribile. Siamo dentro la Seconda Guerra Mondiale, quando ragazzi di 20 anni vengono chiamati sotto le armi ad andare in guerra, riluttano a farlo, alla fine ne sono costretti, pena la fucilazione, pena la tortura, eccetera. Bene, scrivere in quelle condizioni vuol dire anche lì, se si vuole, resistere, cercare di mantenere i contatti con le persone che si amano tramite la scrittura. Questo racconto in particolare, che dà il titolo al libro con il foglio sulle ginocchia, è per me una storia d'amore. Siamo dentro la grande storia, la Seconda Guerra Mondiale, tra il 44 e il 45, eppure per me qui c'è la storia d'amore di un figlio per i propri genitori, dei genitori per il figlio. C'è una lettera che mi ha veramente colpito quando l'ho trovata tra i documenti familiari. Il nonno paterno si era offerto come ostaggio perché il figlio potesse andare a sostenere gli esami all'università. Quindi una cosa che fa impressione, fa venire così la pelle d'oca a pensarci. Eppure, ecco, questo è quanto l'amore può fare, l'amore dei genitori, ma anche l'amore dei figli. Ecco, questo è un libro d'amore, sia nei riguardi, diciamo, di queste figure che ho avuto così il destino di conoscere, perché sono le figure familiari, ma anche le figure che ho incontrato poi nel corso della mia vita, delle mie letture. Quindi anche la seconda parte, i ritratti di intellettuali o scrittori che ho avuto la fortuna di conoscere, come Dante Isella, Giorgio Orelli, Giovanni Orelli, Federico Hinderman, Luigi Meneghello e persino direi Borges, che ho avuto così la fortuna di vedere a Milano in una delle sue ultime visite in Europa. Bene, sono figure per le quali ho provato ammirazione, quell'ammirazione che potremmo dire confina con l'amore.
E venendo, Pietro De Marchi, al tipo di testi presentati, questo è, malgrado tutto, lo abbiamo già intuito, una raccolta di racconti un poco atipica, perché non tutti i testi sono solo narrativi. Forse è utile dire la provenienza di questi testi e soprattutto la selezione e l'organizzazione, che è molto calibrata, divisa in particolare in quattro grandi parti.
Sì, anche qui direi che a me piace che ci sia un'impronta narrativa anche nei testi saggistici. Ecco, una volta una collega austriaca, alla fine di una mia conferenza, mi disse: ma le sue lezioni sono sempre come dei viaggi, quindi un viaggio in cui si parte, poi si vedono delle cose, si incontrano delle persone e alla fine si arriva. Ecco, a me piace che anche i testi più saggistici abbiano un piglio narrativo, che ci sia un inizio, un mezzo e una fine. E in questo senso l'accostamento di testi che possiamo definire racconti a testi invece memorialistici o saggistici non mi fa alcuna difficoltà. E ritorno ancora a un modello come quello di Meneghello. L'unità è data dallo stile, naturalmente, dalla lingua che viene usata. Per quanto riguarda la struttura del libro, la prima parte è quella dedicata a una figura che è stata fondamentale per la mia formazione, cioè la figura di mio padre. Poi c'è un intermezzo che parla della generazione precedente e in cui compare anche la figura materna. Poi c'è una terza parte costituita dai maestri o maestri amici incontrati in Svizzera. E l'ultimo testo è una sorta di così addio, di congedo dell'io che ha scritto ai suoi lettori, ma con, diciamo, una sorta di tradizio, vero? Di trasmissione di un oggetto di scrittura come una penna a coloro che verranno dopo e avranno voglia di continuare a scrivere.
E del resto è un tema che affrontiamo spesso e volentieri ad Alice. La grande letteratura, questa è una citazione che leggo dal suo libro, fatta di parole mirabilmente scelte e collocate, non perde mai di vista la realtà vera fuori della mente. Sul rapporto con la realtà e sulla responsabilità della scrittura, Paolo Di Stefano, in quarta di copertina, dice, cito ancora, «I racconti di Pietro De Marchi chiamano la letteratura alla propria responsabilità rispetto alla vita». Parole forti, non le chiedo se è d'accordo con Di Stefano, naturalmente, ma vorrei chiederle in che misura sente il peso di questa responsabilità, se lo sente, e come la gestisce.
Ma innanzitutto direi che è senz'altro vero. In questo libro, come anche del resto nel precedente libro di prose e racconti, il tema della relazione tra la letteratura e la vita mi è sembrato fondamentale. Qui in varie pagine affiora, magari in minimi elementi. Penso ad esempio al racconto intitolato Gli idrovolanti e la dalgisa, in cui verso la fine si scopre che una nonna assomigliava a un personaggio letterario di Gadda, come la dalgisa. Oppure in un altro passo del libro, quando leggendo un libro di Curzio Malaparte, Caputo, Tibet si incontrano dei cavalli morti, congelati dentro un lago ghiacciato, e poi si scopre che il proprio padre una scena di questo genere l'aveva vista nella vita. Ecco, intanto c'è l'idea appunto che la letteratura è fatta di parole, e non a caso nel libro c'è quel saggio su Meneghello e Borges e Montale che sottolinea proprio come la letteratura sia un universo di citazioni, che diciamo cose che sono già state dette da altri prima di noi. Quindi la letteratura si nutre di libri, ma la letteratura guarda sempre con grande attenzione anche alla vita, si nutre di vita. E non a caso due figure di amici e maestri che mi sono stati molto cari, come Giorgio Orelli e Giovanni Orelli, dicevano proprio questo. Insomma, Giorgio Orelli in particolare citava Goethe: vivi e scrivi, continua a vivere, continua a scrivere. È proprio questa vita parallela, possiamo dire, della letteratura e della scrittura insieme all'esistenza. Ecco, un libro, diceva Giorgio Orelli, si fa con la vita. Quindi direi che sono d'accordo con quanto dice Paolo Di Stefano. La responsabilità di chi scrive è di non raccontare frottole, insomma, di non raccontare fandonie. Meneghello diceva: c'è la letteratura che parla della realtà e c'è la letteratura spuria, cioè falsa, che non racconta le cose come stanno. Ecco, in questo senso allora direi di sì, raccontare la realtà cercando di capirla. Il primo testo del mio libro parla proprio di qualche cosa che si scopre durante l'esistenza, cioè che le cose non stanno necessariamente come pensavamo che stessero, ma che c'è sempre qualche cosa di nuovo, di diverso. Lo stesso racconto che dà il titolo al libro, con il foglio sulle ginocchia, cerca di far capire che le cose non erano solo in bianco e nero, come si può pensare da molta letteratura sugli anni della guerra o della resistenza, ma che tanti ragazzi di 20 anni erano stati costretti a fare la guerra pur non volendo. Primo Levi parlava della zona grigia. Ecco, anche Primo Levi è citato dentro il mio libro, così come Calvino. Sono figure che attraversano la nostra vita, non soltanto sono figure che conosciamo attraverso i loro libri.
Ci hanno lasciato in fondo un'eredità concreta, questo è un altro tema fondamentale, ci arriviamo naturalmente, un tema fondamentale del suo lavoro e di questi racconti, appunto l'eredità. C'è un passaggio molto bello e direi commovente nel testo I libri di mio padre che vorrei ci leggesse Pietro De Marchi, a pagina 52.
La vita non consente ripetizioni o repliche, eppure anche adesso. Ogni volta che torno nello studio di mio padre e tengo in mano o sfoglio uno dei suoi libri, mi pare ancora di sentirlo: se ti serve, prendilo. Negli ultimi tempi era molto preoccupato, persino angustiato, proprio a causa dei suoi libri. Ne aveva accumulati troppi, diceva, e ci dava anche la seccatura di disfarcene dopo la sua scomparsa. Ma non posso immaginare che non sapesse che quei libri, con le sue glosse e i suoi appunti, e quei suoi quaderni di pensieri e di citazioni, testimoni della sua curiosità e della sua inestinguibile voglia di imparare fino all'ultimo, costituivano la più grande eredità che ci lasciava.
Potremmo concludere che anche l'eredità, in fondo, è una responsabilità.
Certo, direi senz'altro di sì. Intanto l'eredità, quella familiare, vero? Si ereditano delle cose, degli oggetti. Cosa facciamo di queste cose? Ce ne liberiamo, ce ne sbarazziamo o ne facciamo qualcosa? Le inseriamo in un nuovo contesto, in un nuovo insieme? E in parte è quello che ho cercato di fare con i ricordi familiari, con i documenti, come ad esempio le lettere di mio padre. Ereditare in modo che non sia qualche cosa di passivo, ma che diventi di nuovo vita.
Noi giungiamo alla conclusione di questa intervista con Pietro De Marchi e penso non ci sia modo migliore per salutarsi che chiedere a De Marchi di leggerci l'ultimo brano del libro, che è una sorta di congedo certo, ma potrebbe secondo me essere anche un inizio e soprattutto contiene, va detto, molto in poche parole.
Pensieri scritti con una Waterman. Chi la usava prima di me ha scritto sulla carta parole che durano nella memoria. Se ora la prendo in mano io, non è perché creda che attraverso una penna, umile strumento umano, qualcosa di quella persona possa rivivere. Il fatto è che a Prenu non ci sarà nessun diluvio. Il mondo non sarà modificato dalla nostra assenza. La vita degli altri proseguirà sui binari consueti e poco importa che tale circostanza ci sembri incredibile o invece naturale e rasserenante. Ma dopo di noi continueranno ad esistere gli oggetti d'uso che ci siamo lasciati alle spalle. Impugniamo allora senza timore e senza remore questa bellissima penna a sfera di un colore difficile da dire, tra il rosso granato e il rubino, ma pronti, prontissimi a passarla di mano quando anche noi avremo finito di scrivere.
Grazie Pietro De Marchi.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
Io ricordo che con Pietro De Marchi abbiamo parlato della sua ultima raccolta di racconti Con il foglio sulle ginocchia, uscita pochi giorni fa per le edizioni Casa Grande di Bellinzona. I see the good in you. I see the good in you. I know it's hard to share sometimes, to find the words where there's no rhyme. But I see the good in you. I see the good in you. And I see the love in you, in spite of what you do. Those who doubt, I must insist, number one on all my list. 'Cause I see the love in you. 'Cause I see the love in you. Let them all see what they will. They see, hear, see, and conjecture. A patient teacher can always love, love as he's willing to lecture. I see the good in you. I see the good in you. Secret to just how we blasted. May just be you, you grumpy bastard. I see the good in you. Yes, I see the good in you. And I see the good in you. I see the good in you. Molto bella I See the Good in You del cantante inglese Luke Daniels dall'album Old Friends and Exhausted Enemies del 2019. Noi siamo sempre ad Alice, ricordo brevemente le prossime pagine. Fra poco sarà il momento di Teresa Radice e Stefano Turconi che ci parleranno del loro nuovo romanzo a fumetti La Terra, il Cielo, i Corvi. Discuteremo con Stefano Prandi del burattino più bugiardo e più famoso della storia. Riscopriremo insieme all'autrice Carola Susani la storica e grande scrittrice catalana Mercè Rodoreda e il suo capolavoro La Piazza del Diamante. Chiuderemo con una pagina dedicata al premio Chiara e ai suoi finalisti. Lo faremo con la vincitrice dell'anno scorso, Marta Morazzoni.
Alice. Alice.
Non si vedono villaggi, solo la terra, terra arata e no, cielo e corvi che si alzano gracchiando al nostro passaggio. Sono parole di Mario Rigoni Stern da Ritorno sul Don, ma sono soprattutto parole che diventano il titolo del nuovo e atteso, diciamolo, romanzo a fumetti di Teresa Radice e Stefano Turconi, La Terra, il Cielo, i Corvi, appena uscito per la Bao Publishing. Noi siamo felici di avere in collegamento addirittura entrambi, Teresa Radice e Stefano Turconi. Buongiorno e bentrovati.
Buongiorno a tutti, grazie.
Ciao a tutti.
Teresa Radice e Stefano Turconi, nati entrambi a metà degli anni 70, Teresa Radice sceneggiatrice e scrittrice, Stefano Turconi illustratore e disegnatore. Non so nemmeno io da che parte cominciare, perché ci sarebbero davvero tantissime cose da dire, e anzi forse cominciamo proprio da qui, dalla ricchezza e diciamo l'inesauribile curiosità che sembra spingere tutti i vostri progetti, dalla collaborazione con Topolino e Disney, da cui in fondo siete partiti, ai volumi e ai romanzi a fumetti pubblicati in questi ultimi anni. Ricordo almeno l'acclamato, giustamente, Il Porto Proibito del 2015, di cui l'anno scorso è uscito una sorta di spin-off, Le ragazze del Pillar. Vedete, sto già parlando troppo, dicevo che ci sarebbero tantissime cose da dire, così come nelle vostre opere c'è, direi, tanta generosità. Letteratura, musica, cinema, arte. Come organizzate innanzitutto i vostri progetti?
Allora, noi siamo molto istintivi in realtà, tendiamo a mettere nelle nostre storie un po' tutto quello che amiamo, quindi inevitabilmente vanno a finire nei nostri libri le musiche che ascoltiamo, i film che abbiamo visto, i libri che abbiamo amato moltissimo. È un po' quel meccanismo che ti porta magari a prestare un libro a un amico, a dirgli vai a vedere quel film, oppure vai in quel posto perché è pazzesco, perché ti è piaciuto, insomma, non riusciamo a farne a meno. Poi in realtà c'è un lavoro molto lineare dietro, caotico ma lineare, lo so, sembra un po' strano, ma è così, nel senso che ogni nostra opera parte da un'esigenza comune, qualcosa che entrambi abbiamo voglia di raccontare, un luogo che abbiamo voglia di descrivere, un personaggio storico. Poi si parla moltissimo della storia, si fa un sacco di studio che però è molto divertente, cioè di solito uno associa la parola documentazione a qualcosa di estremamente barboso, invece nel nostro caso è veramente entusiasmante, cioè la parte del viaggio che precede il viaggio, insomma. Poi una volta che abbiamo deciso come partire, che abbiamo deciso cosa raccontare, la suddivisione del lavoro è più così standard, come se fossimo così una catena di montaggio,
una piccola azienda.
Io mi occupo della storia, esatto, e lui si occupa invece di disegnarla, quindi la mia parte viene prima in un certo senso, mentre lui sta magari già facendo degli studi sui personaggi, sulle ambientazioni, sulla tecnica che vorrà utilizzare, perché poi in ogni graphic novel in un certo senso spaziamo, ci piace cambiare anche dal punto di vista visivo, ecco.
Sì, quando lei finisce la sceneggiatura, poi io comincio a disegnare, lei magari poi comincia a scrivere il libro successivo, quindi ci troviamo in certe situazioni in cui magari, come è successo l'ultima volta, io ero nella Russia del 1943 per fare le tavole di La Terra dei Cieli Corvi e lei era già sulle ragazze del Pillar, quindi eravamo veramente in due epoche, in due momenti diversi. Viviamo questo sfasamento.
Insomma. Sì, perché va anche detto che siete una coppia nella vita, ecco, questo non l'ho anticipato,
esatto.
Ma è venuto esatto. Da sé. La Terra, il Cielo, i Corvi è la storia di una fuga rocambolesca che sembra una barzelletta, come si dice nel libro, visto che coinvolge un tedesco, un italiano e un russo che, diciamo, faticano a parlarsi. Sembra una barzelletta se solo il quadro non fosse quello, dell'inverno russo, appunto. Siamo nel 1943, la guerra imperversa, direi, in tutta la sua assurdità. Cosa vi ha spinto allora, quale esigenza vi ha spinto ad affrontare questo periodo storico? Si intuisce facilmente, sin dalla dedica direi, che ci sono anche motivi più intimi, forse familiari, ecco.
Sì, guarda, le nostre storie nascono sempre da qualcosa che ci tocca personalmente, poi di solito sono nascoste, questi elementi autobiografici sono nascosti, spesso anche da tempi lontani, come può essere l'Ottocento, e da facce diverse dalle nostre, però sì, nascono sempre, come dire, da un bisogno di raccontare qualcosa, anche perché sono lavori che ci occupano anni della nostra vita, quindi facciamo cose che abbiamo veramente voglia di raccontare, altrimenti insomma sarebbe un po' tirarci la zappa sui piedi, ecco. E questa nasce effettivamente da degli stimoli che io ho avuto anni fa, quando ho potuto vedere con mano delle lettere del fratello di mio nonno, quello al quale il libro è dedicato, mio nonno Enrico, aveva appunto questo fratello giovane disperso in Russia, il ragazzo aveva scritto delle lettere, ovviamente prima che di lui non si sapesse più nulla, e queste lettere fanno molta impressione perché sentire di queste cose raccontate alla TV o leggere nei libri di storia è una cosa, ma toccare con mano degli elementi che sono passati dalle mani di quel ragazzo, che hanno vissuto a loro modo un viaggio, fa molta impressione. E abbiamo cominciato a pensare a questi ragazzi, perché erano veramente ragazzi. Noi adesso pensiamo alla guerra come a qualcosa che ha a che fare con degli adulti grandi, grossi, che sanno quello che fanno. Questi erano dei ragazzini, dei ventenni, mandati così allo sbaraglio, anche senza i mezzi adatti ad affrontare quello che andavano ad affrontare. Ci siamo detti sì, disperso significa che non se ne sa più nulla, ma vuol dire anche che non è stato trovato un corpo, quindi è da lì uno che comunque lavora di storie comincia a farsi così dei film, come si suol dire. E poi questo si è messo insieme a dei racconti, delle discussioni, una chiacchierata, insomma, che abbiamo fatto con i nostri bambini il 25 aprile di 3 anni fa, così, semplicemente a casa, era il 25 aprile, loro erano a casa da scuola, parlando del 25 aprile. Ed è stato lì che è arrivata questa cosa e ci siamo detti, perché non facciamo una storia che sia ambientata lì e che abbia per protagonisti 3 soldati diversissimi? E poi magari facciamo capire che hanno delle maschere, come dire, e non sono quelli che noi pensiamo.
E a livello grafico ancora, quali sono, questa è una domanda forse più per Stefano Turconi, gli autori che più vi hanno accompagnato? A me per esempio è venuto più volte in mente Guy Delisle e il suo vertiginoso S'enfuir, fuggire, uscito in italiano nel 2017 per Rizzoli Lizard, ma anche naturalmente devo dire certe pagine acquarellate di Gipi.
Guarda, in realtà il mio principale punto di riferimento è stato un autore olandese che si chiama Rim Por Vliet. Era molto famoso negli anni 70, famoso, era conosciuto negli anni 70-80 per i libri degli gnomi. Lui era un pittore ed era anche un cacciatore, andava al mattino all'alba a caccia nei boschi, lui era olandese, quindi nei boschi dell'Olanda, una terra piatta, tra l'altro come la parte della Russia che descriviamo. A volte andava a caccia, a volte si portava la tavolozza e dipingeva. I suoi dipinti mi hanno condizionato sì da quando ero ragazzino, mi ricordo questo libro che mi regalò mio zio, che era un bambino. Da lì ho cominciato a trovare, a cercare tutti i suoi libri, perché lui ha fatto dei libri meravigliosi di illustrazioni naturalistiche, di campagna, della vita contadina. Ci sono dei volumi suoi che sono veramente meravigliosi e hanno spessissimo queste atmosfere invernali con questa luce bassa che si prestava perfettamente a quello che volevamo raccontare. Quindi alla fine dell'inverno, in quella parte di Russia che è molto a nord, vicino al circolo polare artico, la luce c'è per poche ore al giorno ed è sempre una luce, un sole basso, radente, quindi una luce sempre un po' malata, un po' invernale. E io erano anni che sognavo di fare qualcosa ispirato a quello stile, a quelle scelte cromatiche, con quella tecnica, quindi con l'acquarello. Lui usava acquarello, pastello, tempera, una tecnica mista. Noi siamo stati anche in Olanda al suo museo, io ero felicissimo, mi studiavo le sue opere, attaccato ai quadri. E questa era l'occasione perfetta, era l'atmosfera perfetta da utilizzare. E quindi ecco, mi sono ispirato tantissimo a lui.
Nel libro ci sono diversi appunto flashback che riportano, l'abbiamo detto, il protagonista del libro, il fuggitivo italiano, ai boschi sopra il lago di Como appunto e alle zone di frontiera con la Svizzera, tra l'altro, il Mendrisiotto soprattutto. Sì, sì. Non senza ricordi legati al contrabbando, ogni tanto spunta anche qualche bandiera svizzera. Forse sbaglio, ma non credo. Ecco, questi luoghi mi sono sembrati un po' troppo concreti e reali per essere solo luoghi di finzione. In parte lo avete già detto, ma io vorrei chiedervi che rapporto avete con questi luoghi e soprattutto con il bosco, che è un vostro tema anche al di là di quest'ultimo romanzo.
Sì, noi non lo so, più invecchiamo, diciamo, e più ci sentiamo così, questa vocazione da eremiti del bosco, delle case di pietra, nei villaggi in cima ai monti da cui puoi vedere il lago dall'alto. E come dicevo prima, in questi ultimi anni ci siamo innamorati tutti e quattro, proprio come famiglia, di alcuni posti sul lago. Per noi il lago è vicino, cioè nel giro di un'ora e qualcosa noi siamo sui monti del lago, quindi è anche una meta facile da raggiungere e che possiamo, come dire, sperimentare spesso. E in tutti quei luoghi che si vedono nel libro noi siamo stati, e ovviamente li amiamo tantissimo, abbiamo dovuto fare una cernita. Il nostro protagonista abita in un certo paesino, che è un paesino specifico che non diciamo
appositamente,
però in lui ci sono tantissime caratteristiche del lago che amiamo e lui visita tantissimi posti che in realtà filologicamente sarebbe impossibile per lui andare a piedi da un posto all'altro perché sono distanti, però abbiamo messo insieme dentro di lui tutto quello che amiamo del lago di Como, insomma. Quindi ci sono dei luoghi di confine ben precisi.
Sì, c'è a un certo punto si vede la chiesina di San Lucio, che è in alto in Valcavarnia, dove c'è proprio il confine tra Italia e Svizzera, e tutto l'aspetto del contrabbando fa parte della mitologia di quei luoghi. Lì erano luoghi dove c'erano questi, erano sempre ragazzi, anche lì erano contadini che per arrotondare, per guadagnare qualcosa, facevano gli spalloni, cioè si caricavano in spalla questi sacchi pesantissimi con merci che portavano in Svizzera. In Svizzera prendevano altre merci, sigarette, zucchero, cose del genere, e facevano avanti e indietro, portavano il riso dall'Italia. E c'era questo mondo un po' da far west con i contrabbandieri e la finanza, i finanzieri, quindi le guardie di confine che dovevano impedire il loro passaggio. E ci sembrava bello comunque inserire un po' anche di questa mitologia, perché proprio è un mondo che non esiste più.
Ma poi, tra l'altro, questa cosa che Attilio vive da ragazzo condiziona tutta la sua vita successiva, nel senso che lui ragiona da contrabbandiere fin da quando è ragazzetto, cioè lui è uno contro, uno che ribalta i tavoli, è uno che deve fare di testa sua, e ha tutta una serie di pensieri, di sensazioni che sono molto da contrabbandiere nei confronti di tutto quello che gli viene imposto e che non ha deciso lui, che è una cosa molto da giovane e che però poi gli dà delle carte che gli altri due compagni di viaggio in Russia non hanno. Anche la sua frequentazione dei boschi e questa sua armonia che ha con la natura, che ha assorbito dal suo papà e dalla sua mamma nel paesino, sono degli strumenti che lui ha in più rispetto a Fuchs e rispetto a Vania per sopravvivere quando è in Russia. Sa riconoscere le tracce, sa far perdere le proprie tracce, sa orientarsi nel bosco, e sono cose che gli altri due non hanno.
Grazie, vi ringrazio di cuore Teresa Radice e Stefano Turconi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Io ricordo che con Teresa Radice e Stefano Turconi abbiamo parlato del loro ultimo romanzo a fumetti, La terra, il cielo, i corvi, appena uscito per la Bao Publishing.
Como es duro este tiempo. Espérame. Vamos a subir y sufrir. Vamos a sentir. Y saltar. Como es largo este tiempo. Espérame. Con una cesta. Con tu pala. Con tus zapatos. Y tu ropa. Ahora nos necesitamos. No solo para los claveles. No solo para buscar miel. Necesitamos nuestras manos para lavar y hacer el fuego. Y que se atreva el tiempo duro a desafiar el infinito de cuatro manos y cuatro ojos.
E questa era Coneglia del compositore e chitarrista americano Alper Tuscu, dall'album Migrante di quest'anno, la voce di Micaela Cattani, il testo di un certo Pablo Neruda. Dopo aver ascoltato Teresa Radice e Stefano Turconi, è il momento non di un legno di lusso, ma di un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e riscaldare le stanze.
Alice! Alice.
Qui comincia, aprite l'occhio, l'avventura di Pinocchio, burattino famosissimo per il naso arci lunghissimo. Comincia così la filastrocca di Pinocchio di Gianni Rodari, una delle innumerevoli declinazioni del celeberrimo romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Lorenzini alias Carlo Collodi. Pinocchio che fece la sua prima apparizione nel 1881 a puntate sul giornale per i bambini e fu pubblicato in volume per la prima volta nel 1883. Quello che però successe dopo è quasi inimmaginabile, tanto che l'opera non solo rappresenta una delle storie più famose e tradotte della storia della letteratura, ma Pinocchio è anche una delle più riconoscibili icone dell'immaginario collettivo, diciamo addirittura globale. Parole quasi tonitruanti, ma non se ne possono direi usare di più modeste. Io saluto intanto il nostro ospite, Stefano Prandi, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Stefano Prandi, professore di lingua e letteratura italiana all'Università della Svizzera Italiana, dove dirige l'Istituto di Studi Italiani, e Stefano Prandi che è con noi perché proprio all'Istituto di Studi Italiani, dopo la commedia di Dante e I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, sarà Pinocchio il protagonista del nuovo ciclo di letture che si inaugurerà fra pochi giorni, il 21 ottobre, ciclo di 8 incontri che porterà 8 studiosi ad approfondire ognuno un tema legato all'opera di Collodi. È una scelta intrigante, intanto, per certi versi forse anche sorprendente o coraggiosa. Anche ripensando alle mie esperienze personali, non si sente spesso parlare di Pinocchio all'università.
No, in effetti no, ma Pinocchio comunque è un testo, come dire, che non esiterei a definire un classico capace di riscrivere grandi classici. Non è unicamente un libro pedagogico, un libro per bambini. Collodi ha scritto prima di Pinocchio Giannettino, che è una sorta di anticipazione quasi di Pinocchio, un monello che combina un sacco di pasticci e che piano piano, con grande fatica, si convince a camminare sulla via della virtù. Ecco, ma facendo questo, Collodi rovescia completamente il modello pedagogico dei suoi tempi, perché non dimentichiamo che Giannettino allude a Giannetto di Luigi Alessandro Paravicini, pubblicato molto prima nel 1937, dove però Giannetto è il ragazzino modello che inizia, diciamo, alla mattina con una preghiera, poi va a scuola, è irreprensibile, compie buone azioni dalla mattina alla sera, esattamente il contrario di Giannettino. Quindi questa pedagogia un po' particolare diventa poi nel Pinocchio qualcosa di molto di più.
Probabilmente, come ogni classico, lo si può leggere certo a ogni età, ma ha qualcosa da dire anche a ogni età.
Certamente, io direi che ha anche il pregio rispetto ad un libro, diciamo così, pedagogico, perché diciamo la verità, la pedagogia, senza offesa per i pedagogisti e per la categoria a cui anche io appartengo, degli insegnanti, però hanno, diciamo, un risvolto che può essere anche un po' greve, un po' noioso, mentre Pinocchio ha il dono dell'ironia. Faccio un solo esempio: quando Pinocchio viene ingannato dai compagni di scuola e trascinato sulla spiaggia, i compagni gli dicono che hanno visto il pesce cane, si avvia una sorta di colluttazione che prima è un corpo a corpo, e poi i compagni, vedendo la mala parata, vedendo quanto sono duri i gomiti di Pinocchio, cominciano a lanciargli dei libri, e tra i libri che gli lanciano, che Pinocchio evita in maniera assolutamente elegante, ci sono anche dei libri di pedagogia, il Pulcino della Baccini, eccetera, i racconti del Thouars, ma ci sono anche i due libri pedagogici di Collodi, cioè il già nominato Giannettino e Minuzzolo, che era una sorta di seguito di Giannettino. Questo significa che Collodi, come dire, è sempre salvato anche dall'autoironia.
E del resto le avventure di Pinocchio sono, credo, un'opera curiosa ed estremamente variegata, ma si potrebbe persino dire provocatoriamente disordinata o un po' ribelle. Le chiederei, appunto, quali sono, secondo lei, le peculiarità e i grandi pregi che hanno permesso a questa storia un po' rocambolesca e incalzante di attraversare in fondo i secoli?
Beh, Collodi aspirava a diventare un grande autore di teatro, e Pinocchio è un libro intimamente teatrale, è tutto teatrale, non solo perché c'è il teatro dei burattini e non solo perché, appunto, Pinocchio in questi famosi e sgangherati riassunti riprende, appunto, la tradizione teatrale popolare di Stenterello, che è la maschera toscana per eccellenza, ma anche perché, diciamo così, i dialoghi, le situazioni sono tutti veramente di carattere teatrale. Questo dà quel tanto di, appunto, apparentemente disordinato che è la struttura del libro. Il disordine dipende anche dal fatto che molti dimenticano che Collodi aveva scritto i primi 15 capitoli del libro e Pinocchio era impiccato alla quercia grande e lì doveva finire la storia. Le, diciamo così, proteste dei lettori lo hanno, per fortuna nostra, convinto a proseguire. E proseguendo ha, dal tronco, dal ceppo di questa prima idea di libro, ha sviluppato poi una storia con vettori e con finalità anche differenti, cioè uscendo un po' dal meccanismo tentazione, fuga, pentimento, ritorno, che era il classico schema dei primi 15 capitoli. E direi che non mi vengono in mente altri libri così belli e così importanti che hanno questa struttura. Cioè, in fondo, quando uno scrittore in un qualche modo viene costretto a cambiare, ecco, quella che era la sua idea iniziale, o riscrive tutto da cima a fondo, come per esempio appunto è capitato allo stesso Manzoni, dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi, è cambiato proprio l'impianto, sono cambiate mille cose. Ecco, invece direi Pinocchio è l'esempio di un libro che riesce ad essere un capolavoro anche con questo tipo di strana modalità. Poi devo dire, c'è dentro anche la tradizione delle favole, cioè è una favola moderna. Collodi è stato traduttore di Charles Perrault, ha scritto un libro che si chiama Racconti delle Fate, in cui raccoglie tante traduzioni, insomma, di vari autori, e anche qui ci sono degli echi molto, molto importanti nel libro, no? Di questa tradizione della favola. E quindi, insomma, l'aspetto anche un po' aleatorio, ma vitale, no? Del libro, è anche dovuto al fatto che in fondo si ispira alla tradizione della favola, che, come sappiamo, è una tradizione molto diversa, ecco, da quella della letteratura alta. Però vorrei dire un'ultima cosa. Pinocchio è molto più realistico di molti romanzi realistici, cioè è un libro miracoloso perché riesce a essere favolistico, ma assolutamente che ci presenta degli scenari, un paesaggio, la campagna toscana. Sono tanti libri che si dedicano proprio tutti alla descrizione della campagna toscana, no? Del realismo. Eppure Pinocchio riesce a essere veramente un romanzo di indagine sociale. Faccio anche qui un esempio solo. Quando Pinocchio arriva nell'isola delle api industriose, ha fame, non ha un soldo, si ricorda che suo padre gli ha detto che solo i vecchi e i malati possono chiedere l'elemosina, però non resiste alla tentazione, inizia a chiedere l'elemosina. Arriva appunto un muratore e gli dice: sì, ma mi darebbe un soldo, ma certo, te ne do due, ma mi aiuti a portare questo sacco di calcina. Poi arriva un carbonaio e dice: mi darebbe un soldo, te ne do cinque se mi aiuti a portare questo carretto di carbone. Ecco, che cos'è questo? Questo è esattamente il meccanismo. Danaro uguale forza lavoro, è il meccanismo su cui poggia la nostra società. E Pinocchio però naturalmente non accetta. E accetta che cosa? Accetta non tanto il danaro, ma il famoso cavolo bollito, eccetera, eccetera, ma alla fine il confetto pieno di rosolio, quindi il pasticcino goloso, da una strana donnina con due brocche. Ecco, se noi riflettiamo, chi è questa donnina? Beh, questa donnina è la samaritana del Vangelo di Giovanni, a cui Cristo chiede da bere. E lei dice: ma io non ti posso dare da bere, io sono una samaritana, non dovremmo neanche parlare. E Cristo ti dice: ma io sono l'acqua della vita. Allora, questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che questo episodio si sta offrendo in un libro che noi riteniamo un libro per bambini, un cozzo, uno scontro violentissimo tra due etiche. Un'etica cristiana del darsi agli altri e un'etica, diciamo, protocapitalistica. Questo è Pinocchio e naturalmente, quando Pinocchio chiede l'elemosina, in realtà dà un'opportunità a queste persone, ma appunto nel Vangelo c'è anche scritto: avevo fame, non mi avete dato da mangiare, avevo sete, non mi avete dato da bere, via nella Geenna. E quindi, ecco, cioè voglio dire che è un libro apparentemente svagato, molto scanzonato, ma parla di problemi veramente molto presenti nell'Italia di quegli anni. La povertà, l'elemosina, è un tema che lo stesso Collodi tratta anche nei giornali satirici dove scrive. Non è un libro avulso dalla realtà, tutt'altro.
Forse concludo dicendo che non ne abbiamo parlato in modo, per così dire, profondo, ma anche l'impatto visivo naturalmente di Pinocchio è un aspetto fondamentale. Mentre parliamo, io ho sotto gli occhi per esempio un'edizione Bompiani di Pinocchio con le illustrazioni e i disegni del fumettista e illustratore Lorenzo Mattotti. Ma se aprissimo, credo, la lista di artisti che si sono misurati con Pinocchio, penso che semplicemente non la richiuderemmo più. Ecco, Pinocchio è una inesauribile fonte di ispirazione per tutti i campi del resto dell'espressione artistica, fra cui naturalmente il cinema. E se l'anno scorso è uscito il film diretto da Matteo Garrone, non si può certo non citare il classico Disney del 1940, uno dei più importanti film d'animazione della storia del cinema, malgrado, sì, la riscrittura un po' impoverita e forse moraleggiante rispetto alla versione di Collodi. Io la ringrazio, Stefano Prandi.
Grazie a lei. Se posso solo aggiungere una cosa, si potrebbe dire di Pinocchio quello che è stato detto autorevolmente di Dante, no? Da Gianfranco Contini. Noi pensiamo di voltarci indietro, di dire, beh, aspettiamo il povero Dante, no? Vediamo di recuperare Dante, ma in realtà Dante è lì davanti che ci sta aspettando.
Io ricordo che con il professor Stefano Prandi abbiamo parlato di Pinocchio in occasione del nuovo ciclo di letture collodiane dell'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana. Il primo incontro è previsto fra pochi giorni, per il 21 ottobre, all'auditorio dell'università. Si inizierà con Daniela Marcheschi e una conferenza dal titolo Le avventure di Pinocchio, il burattino domani. Siccome noi abbiamo iniziato citando la riscrittura in filastrocca di Pinocchio, opera di Gianni Rodari, di cui quest'anno corrono i 100 anni dalla nascita, anticipo che sabato prossimo la puntata di Alice sarà interamente dedicata al grande autore italiano a cura di Massimo Zenari. Della fata fu portento, dice il bimbo arcicontento, ma di fate ben si sa c'è oggigiorno scarsità. Il portento, aprite l'occhio, l'ha operato il buon Pinocchio. Tanto errò, soffrì, imparò, che un vero uomo diventò.
She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time. In the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me.
Yeah. I like the light. Ooh. I like this kind of hot kind of music. Hot kind of music. Play it to me. Play it to me, Hollywood blues. Will the wind that blew her boat across the sea So won't you please come home, come, come back to me, honey pie.
Beatles, cosa vogliamo aggiungere? Questa era Honey Pie, composta da John Lennon, White Album, siamo nel 1968, e come non nascondere l'entusiasmo quando sentiamo la voce giovanile di Paul McCartney. È arrivato il momento della letteratura catalana.
Alice. Alice.
È stata una delle più importanti personalità della letteratura catalana del XX secolo e oggi la casa editrice La Nuova Frontiera riporta nelle librerie il suo romanzo più noto, forse il suo capolavoro, La piazza del diamante, tradotto da Giuseppe Tavani. Si tratta di Mercè Rodoreda, nata a Barcellona nel 1908 e morta a Girona nel 1983. Noi vogliamo parlarne con un'altra scrittrice, Carola Susani. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
Carola Susani, di cui ricordo l'esordio nel 1995 con Il libro di Teresa, pubblicato da Giunti, e il recente Terra piena, pubblicato da Minimum Fax. Ma Carola Susani, che è anche e soprattutto una grande ammiratrice di Mercè Rodoreda, da dove nasce intanto, per cominciare, questa sua passione?
Io sono una lettrice tardiva di Mercè Rodoreda. Qualche anno fa, attraverso le pubblicazioni della Nuova Frontiera, l'ho incontrata ed è stata una folgorazione, perché Mercè Rodoreda ha una oralità, di cui magari parleremo anche più tardi, che riesce a tenere insieme sia la bellezza del mondo, riesce a farlo brillare attraverso lo sguardo e lo stile, insieme alla violenza tremenda, all'oppressione, la deformazione. Non risparmia niente al lettore, ma in cambio dà una luce straordinaria.
Mercè Rodoreda, appunto, catalana, ma con una vita, direi, significativamente romanzesca. Vogliamo provare a ripercorrerla intanto, questa biografia, che tra l'altro porterà la scrittrice anche in Svizzera, a Ginevra, per più di 15 anni.
Sì, Mercè Rodoreda è catalana, lo abbiamo detto, nasce a Barcellona, ha una famiglia colta, appassionata di letteratura catalana, un nonno con cui ha un rapporto fortissimo, che le insegna ad amare l'arte, la letteratura e i giardini, perché una presenza costante nell'opera della Rodoreda è quella dei fiori. I fiori attraversano tutta la sua opera, dall'inizio fino alle ultime pagine della Morte alla Primavera. Poi sposerà uno zio da cui si separerà, e quando nascerà la Repubblica Spagnola e all'inizio della guerra civile, Mercè Rodoreda verrà coinvolta, lavorerà al commissariato di propaganda della Generalitat di Catalogna, e in quel periodo rivedrà il catalano, no? E a partire da questa sua implicazione politica, e anche per il fatto di aver scritto in catalano, aver a volte scritto per riviste di sinistra, prenderà la decisione nel 1939, alla fine della guerra civile, con la vittoria dei franchisti, di lasciare la Spagna. E rocambolesco è il viaggio fino a Parigi, e questo elemento rocambolesco l'accompagnerà anche più avanti. Parte con un gruppo di altri intellettuali, con un bibliobus del Ministero della Cultura della Generalitat di Catalogna, e attraversa fino in Francia, poi per un lungo tratto camminano a piedi, arrivano dopo quasi un mese a Parigi, siamo all'inizio del 1939. Per un periodo vivono in un castello che è una residenza per scrittori, poi però, quando arriva l'invasione, no, l'avanzata nazista, fuggono da Parigi e si ritrovano con un furgone, e questo furgoncino su cui stanno però viene sequestrato anche dai francesi, per cui a piedi camminano per 3 settimane. Mercè Rodoreda racconta questo viaggio e racconta i ponti distrutti, i morti sui ponti, mentre cercano di andare verso Orléans, che però è in fiamme, per cui rimangono nascosti in una fattoria e poi ancora vanno fino a Limoges. Questa presenza di momenti molto avventurosi della sua vita, quasi picareschi, lei la riprenderà poi nelle sue opere, ne parlerà, racconterà. Nel 1946, insieme al suo compagno Obiol, torna a Parigi. Nel 1954 è a Ginevra, che, come ha già detto lei, è un luogo in cui rimarrà per 15 anni e dove nasceranno alcune delle sue opere importanti, e soltanto nel 1972 ritornerà a vivere in Catalogna.
Beh, allora veniamo a questo punto, Carola Susani, al libro che è considerato da molti come il capolavoro della Rodoreda e che ora, l'abbiamo detto, torna in libreria, La piazza del diamante, che è la storia, possiamo dire, esemplare di una giovane donna a Barcellona negli anni 30.
Sì, è la storia di Natalia. Natalia è una giovane, ci viene presentata vestita di bianco, con delle scarpette bianche che sembrano confetti, che va a un ballo. A questo ballo incontra Kimet, che poi diventerà suo marito, e ci introduce con passi lievissimi in quella che sarà invece una storia molto dura, molto dolorosa. Kimet ha un carattere molto duro, le cambia il nome, la chiama Colometta, Colombetta, e a poco fa entrare nella loro casa una gran quantità di colombi, perché decide di allevare colombi. Accanto a questa storia della loro vita privata arriva però anche il mondo di fuori, no? La pressione, la Repubblica, la guerra civile, Chimet parte e morirà in guerra. E Colometa soffre di una pressione fortissima, va cercando come una farfalla dentro una lampada, va cercando la via d'uscita con una grande energia, ma anche la fatica di capire qual è la sua identità, dove davvero, in che direzione davvero vuole muoversi, e tutti gli avvenimenti della guerra premono, della violenza che li circonda, senza diventare mai però il centro della narrazione. Il centro della narrazione è la voce di Colometta che si racconta. È un libro che è scritto con una capacità di racconto orale potentissima, e con questa capacità di raccontare la luce e l'ombra come se fossero un movimento solo che è la vita.
E secondo me è anche una cosa più che buona riscoprire, ritornare alle grandi voci femminili letterarie del XX secolo, non raramente rimaste in ombra, bisogna dire, in questi decenni. Abbiamo usato troppe volte forse il termine capolavoro, per questo La Piazza del Diamante, Carola Susani. Come ogni capolavoro, certo, anche La Piazza del Diamante ha qualcosa da dire oggi. Io non voglio chiederle quanto sia ancora attuale il libro, che sembra una domanda un po' tendenziosa. Le chiedo invece perché le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, mettiamola così, appena conclusa Alice, debbano correre in libreria a procurarselo oggi, a quasi 60 anni dalla sua pubblicazione.
Ma io trovo che sia davvero un libro dirompente, che riesce a parlare della condizione umana con una precisione rara. Peraltro riesce a parlare con estrema naturalezza, ma anche in modo sottile e duro, della condizione femminile. E la condizione di Colometta, che si trova a dover entrare in relazione con un uomo che cerca di determinare la sua vita. Rodoreda lo racconta con estrema scioltezza, senza notazioni ideologiche, però lo racconta con un'evidenza di grande violenza. Colometta, nel rapporto con Chimet, non trova la sua voce, non trova aria e spazio, e contemporaneamente questa condizione così privata ma sociale, reale, concreta, è inserita in un contesto di socialità più ampia e di storia del Novecento. E poi, ripeto, c'è una voce, che è la voce di Rodoreda, che è una voce che è ancora vitalissima e secondo me sta per diventare una maestra. Cioè, la sensazione che ho è che, soprattutto per le scrittrici, stia diventando un punto di riferimento ineludibile.
Prima di concludere, allora, Carola Susani, io vorrei ancora dire qualcosa, se possibile, dello stile di Mercè Rodoreda e delle influenze che hanno plasmato questo stile.
Sì, certo. Intanto c'è una storia tutta catalana, e questa oralità mette le radici in un mondo che lei conosceva benissimo, ma non solo. Ci sono influenze chiare anche che vengono dal Novecento modernista, prima tra tutte Virginia Woolf, che ha avuto un impatto nella scrittura di Rodoreda abbastanza evidente. Lo stile è forte da dire, io lo trovo profondamente incantevole, anche nella sua forza e nella sua violenza. Cioè, ritorno un po' a quello che dicevo prima, riesce con la scelta delle parole e con la gestione della sonorità delle parole a creare un movimento di meraviglia continua, ecco, lo sguardo meravigliato, lo sguardo incantato sul mondo, incantato in egual misura dal bene e dal male.
E di certo oggi ne abbiamo assolutamente bisogno. La ringrazio, Carola Susani.
Grazie a lei.
Con la scrittrice Carola Susani abbiamo parlato dello storico romanzo di Mercè Rodoreda, La Piazza del Diamante, che torna in libreria grazie alla casa editrice La Nuova Frontiera.
Quand l'équipe de Perpignan s'en va jouer à Montauban, elle est battue évidemment par l'équipe de Montauban. Mais quand l'équipe de Montauban s'en va jouer à Perpignan, elle est battue, c'est évident, par l'équipe de Perpignan. Honneur au fort, c'est la loi du sport. Vas-y petit, c'est ça le rugby. Quand l'équipe de Perpignan s'en va jouer à Montauban, ils engrossent évidemment quelques filles de Montauban. Mais quand l'équipe de Montauban s'en va jouer à Perpignan, ils engrossent, c'est évident, quelques filles de Perpignan. On leur offre, c'est la loi du sport. Vas-y petit, c'est ça le rugby. Les fils des filles de Perpignan, faits par les joueurs de Montauban, font du rugby quand ils sont grands dans l'équipe de Perpignan. Mais les fils des filles de Montauban, faits par les joueurs de Perpignan, font le rugby quand ils sont grands dans l'équipe de Montauban. Honneur au sport, c'est la loi du sport. Vas-y petit, c'est ça le rugby. C'est pour ça que quand Perpignan s'en va jouer à Montauban, et Montauban à Perpignan, et Perpignan et Montauban, ils se demandent si Perpignan ne joue pas contre Perpignan, Montauban contre Montauban. Et c'est pour ça évidemment que quand l'équipe de Perpignan s'en va jouer à Montauban, elle est battue évidemment par l'équipe de Montauban. Qui est battue, c'est évident, quand elle va jouer à Perpignan. C'est pour ça que tout le monde est content à Perpignan et Montauban.
Eh ben, c'è la loi du sport, è la legge dello sport. Cosa volete farci? Spassosissima, direi, la cantautrice francese Juliette. Questa era C'est ça le rugby, dall'album del 2018 J'aime pas la chanson. Noi siamo all'ultima pagina di questa puntata di Alice.
Alice. Alice.
È quasi giunto il momento di conoscere il vincitore del premio Chiara 2020. Il suo nome sarà infatti svelato domani sera a Varese. Tre i finalisti: Maria Attanasio, Ermanno Cavazzoni e Valerio Magrelli. Dopo questa puntata di Alice alle 17.30 alla Biblioteca Cantonale di Lugano, proprio i tre finalisti saranno presentati da Robertino Ghiringhelli, Luca Saltini e Stefano Vassere. Una pagina dunque consacrata al premio Chiara, premio dedicato alla forma del racconto, e noi siamo felici di essere in collegamento con la vincitrice dell'anno scorso, la scrittrice Marta Morazzoni. Buongiorno.
Buongiorno.
Marta Morazzoni, lei ha vinto il premio con la raccolta di racconti Il dono di Arianna, pubblicato da Guanda, e quest'anno si trova nella giuria tecnica del premio. Sarà lei, fra l'altro, a dialogare con i tre finalisti in occasione della serata di premiazione domani sera a Varese. Prima di parlare dei tre libri che si contenderanno il premio finale, Marta Morazzoni, vorrei chiederle quanto sia importante in fondo la forma del racconto, che è un genere apparentemente minore, sicuramente poco commerciale, forse anche meno letto, eppure sembra pure essere un luogo di transito cruciale per uno scrittore, almeno di narrativa, o mi sbaglio?
No, non si sbaglia affatto, anzi devo dire che lei l'ha definito un luogo di transito, a me verrebbe in mente di dire una casa stabile, anche perché io ho cominciato con i racconti e ho amato sempre molto la forma del racconto anche da lettrice, voglio dire i racconti di Anton Chekhov, i racconti di Carver, i racconti di Hemingway, potremmo tirare avanti con una quantità di nomi infinita e di autori di grossissimo calibro. Non so come mai, o forse dipende dal fatto che il romanzo permetta una abitudine, una frequentazione dei luoghi narrati che invece il racconto non può proporre. E forse questa è la ragione per cui si dice che il pubblico preferisca leggere i romanzi. Non lo so, io sono dell'idea, sia come lettrice che per quel poco che ho fatto come scrittrice, di preferirli nettamente al romanzo.
Mi sembra anche di capire quindi che sarebbe una forma, malgrado tutto, da difendere,
è certamente da difendere, poi a volte devo dire è da difendere nelle case degli editori, perché l'editore è il primo che mette in campo una sorta di sospetto nei riguardi del racconto e probabilmente parla secondo anche una logica di mercato che non può non competergli. Però se si lavorasse un po' di più sulla diffusione del racconto e proprio sulla potenzialità di questa forma narrativa, chissà, non sarebbe un male.
Veniamo, Marta Morazzoni, ai tre finalisti del Premio Chiara, con i quali lei, come dicevo, dialogherà domani sera a Varese. Due uomini e una donna, Maria Attanasio con Lo splendore del niente e altre storie, Sellerio, Ermanno Cavazzoni con Storie vere e verissime, La nave di Teseo, Valerio Magrelli con Sopruso, istruzioni per l'uso e Einaudi. Cominciamo dalla Attanasio, racconti femminili, nel senso che la questione femminile, con anche le sue derive discriminanti e violente, è al centro del progetto, ma non per questo il libro deve essere per sole lettrici, o sicuramente non si vuole per sole lettrici.
Ma sicuramente no, il lavoro che ha fatto Maria Attanasio in questi suoi racconti, che devo dire io trovo bellissimi, è proprio, come dire, una grande apertura intorno non solo al tema del femminile, ma anche al tema di un universo culturale, l'ambientazione in questo suo territorio mascherato sotto il nome di Calacte, che poi è la sua città di origine, Caltagirone, e tutto quello che riesce a costruire all'interno di questo universo. Ha delle donne per protagoniste, sono donne forti, donne anche di un temperamento importante, e però non è un libro per donne, per fortuna non esistono i libri per donne o i libri per uomini, è veramente un libro che ha un'apertura e una capacità di riflessione profondissima, di cui devo dire io sono stata assolutamente entusiasta quando l'ho letto.
Un libro anche, potremmo dire, impegnato.
È molto impegnato, ed è impegnato anche nella qualità non solo dell'argomento, della tematica, ma è impegnato soprattutto nella qualità della scrittura, perché c'è un livello di attenzione al rapporto con la parola, con la struttura della frase, che rende davvero l'idea di una qualità che è narrativa sicuramente, ma anche una forte impronta poetica, in questo caso senza essere una distorsione dal ruolo della vera narrativa.
E la raccolta di racconti di Ermanno Cavazzoni invece, appunto Storie vere e verissime, sin dal titolo in fondo ci porta in un altro universo stilistico, più ironico anche, di racconti che si vogliono appunto veri e verissimi e, beh, come dice lo stesso Cavazzoni, se per caso qualcosa fa ridere non è colpa mia, è il mondo che è comico. Le chiederei in quali sono le peculiarità e i pregi non tanto di Cavazzoni, ma di questa raccolta in particolare, Marta Morazzoni.
Ma di questa raccolta si può dire che intanto c'è una lettura abbastanza spietata della nostra società, e fatta con grande ironia, con grande eleganza, l'eleganza che è propria di Cavazzoni anche quando sembra uno scrittore così stralunato, come se lui vedesse un mondo di traverso e non fosse invece, come dire, così integralmente dentro il mondo che va raccontando. E tra l'altro è importante la sottolineatura del titolo, Storie vere e verissime, perché lui giura di non avere inventato niente in questi racconti, ma di avere sistematicamente proposto qualche cosa che è nella realtà, e forse, se non è esattamente nella realtà perché è veramente accaduto così, è sicuramente un'interpretazione della realtà che lui ci propone e che ha una valenza non minore. Ci sono dei passaggi che sono esilaranti da un certo punto di vista, ma di grande profondità, le domande sulla vita e sulla morte, qualche cosa che non ci aspetteremmo magari in un libro che vuole avere un versante, per così dire, più lieve, più leggero, ma è proprio in questa leggerezza che si pongono le grandi domande.
Quindi Attanasio Cavazzoni, e giungiamo in fondo così a Valerio Magrelli, appunto, e il suo Sopruso, istruzioni per l'uso. Anche in questo caso, malgrado forse un po' di ironia, ma siamo in un altro mondo stilistico. L'ironia stessa di cui parlo mi sembra un'ironia diversa da quella di Cavazzoni.
Ecco, è molto diversa, e devo dire che l'ironia che mette in campo Magrelli negli inizi dei suoi racconti finisce per diventare veramente invettiva, perché da un certo punto in avanti il livello di approccio ai soprusi di cui parla, e tanti soprusi che devo dire, non si possono non riconoscere come parte integrante della nostra vita, prendono nello scrittore, come dire, una valenza talmente forte da portarlo quasi a sfumare oltre l'ironia ed entrare invece in una sorta di profondo astio, di irritazione consumata davvero con tutto se stesso. Ci sono dei passaggi che sono anche qui estremamente esemplari, che non si possono non condividere negli esempi della vita di oggi, trasfigurati dentro la dimensione letteraria, perché Magrelli, non dimentichiamolo, è anche un poeta, quindi a sua volta ha nelle sue corde una capacità narrativa non minore.
Mi sembra che in tutti e tre i casi sia presente una convinzione, forse, che con lo strumento della letteratura si possa affrontare e raccontare la realtà in modo quantomeno peculiare, ecco, non so se è d'accordo.
Sì, è vero, è così, e poi bisogna aggiungere un altro elemento importante, ed è che questa lettura della società è plasmata attraverso una ricerca stilistica forte. Allora, la ricerca stilistica significa che il narratore, lo scrittore, ha messo un impegno molto, molto consistente nel declinare questa realtà. Voglio dire, la realtà come la vediamo è sotto gli occhi di tutti, è estremamente prosastica nel senso meno piacevole della parola. Lì dentro, trasfigurata, trasportata in una dimensione interpretativa così alta, evidentemente ci sollecita a una riflessione più forte, più impegnata.
E forse il racconto favorisce l'attenzione e la ricerca stilistica?
Anche perché la brevità stessa, esatto, del racconto, oltretutto tutti questi racconti non sono particolarmente lunghi, sono, come dire, delle folgorazioni che ci accompagnano per tragitti anche molto brevi, che questo permette davvero una messa a fuoco rapida e nello stesso tempo una fase di riflessione che poi, oltre questa rapidità, ci appartiene di più e ci rende più consapevoli di quello che ci sta attorno.
La ringrazio, Marta Morazzoni.
Grazie a lei e buon lavoro allora.
Io ricordo che con la scrittrice Marta Morazzoni abbiamo parlato dei tre finalisti del Premio Chiara 2020, Maria Attanasio con Lo splendore del niente e altre storie, Sellerio, Ermanno Cavazzoni con Storie vere e verissime, La nave di Teseo, Valerio Magrelli con Sopruso, Istruzioni per l'uso e Inaudi. Il vincitore sarà annunciato domani sera a Varese. Ricordo anche che oggi, a partire dalle 17:30, i tre finalisti saranno ospiti della Biblioteca Cantonale di Lugano, presentati da Robertino Ghiringhelli, Luca Saltini e Stefano Vassere. Thank you. E con questa registrazione del 1996 di Richard Galliano, Tu Django, dall'album New York Tango, siamo giunti alla fine di questa puntata di Alice. Io ricordo che la trasmissione può essere riascoltata in podcast al nostro sito internet e ricordo anche che durante la prossima settimana andranno in onda tutti gli incontri di oggi nelle pillole di Alice dal lunedì al venerdì intorno alle 12.35. Scriveteci se volete, noi siamo qui, l'indirizzo è rete2@rsi.ch. Un saluto sempre lieto e buon pomeriggio da Iari Bernasconi.